Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Bene, bene, bene. Abbiamo con noi il maestro Paolo Enrico Archetti, maestri degli Yo-Yo Mundi.
Eccoci, maestro un po'
Eccoci.
troppo, però insomma.
Maestro di vita potresti esserlo.
Insomma, laureato come i laureati su Facebook, sì. All'Università della Strada. No, a parte gli scherzi, sì, ce l'ho nel cognome, per cui mi tocca.
Sì. Senti, ci racconti i punti salienti della trentennale. Voi siete di fine anni 80, no? Come gli Yo-Yo Mundi, fine anni 80, se non
Sì.
sbaglio. Sì.
Nasciamo, diciamo, come gruppo nel 1989. Nell'88 ci siamo già esibiti qualche volta come Yo-Yo Mundi, ma non c'era ancora il quarto Yo-Yo Mundi, Fabio, il fisarmonicista, per cui noi facciamo nascere il gruppo il 5 marzo dell'89. Un concerto che facciamo con gli Africa, che all'epoca si chiamavano ancora Africa United, e un altro gruppo dalle nostre parti, che poi si chiamò Comitiva Brambilla, e il cantante era Danilo Sacco dei Nomadi.
Ah, sì, Comitiva Brambilla, certo.
Sì, fu un bellissimo incontro, così di un bel concerto, ecco.
Io avevo previsto un'altra domanda adesso, ma senti, a me manca, ci siete voi, c'è qualcun altro, ma mi mancano tutti quei gruppi di quella scena, si è perso qualcosa. Il movimento indie è completamente diverso adesso.
Sì, indie, sì, anche perché l'indipendenza è un'altra cosa, come si dice.
Sì.
Cioè, l'indipendenza è quella di autogestirsi, autoprodursi o lavorare con etichette appunto indipendenti. E oggi la musica indie indica, diciamo, un suono, una modalità anche espressiva e anche un altro tipo, come si può dire, di ispirazione, ecco, forse decisamente mainstream e decisamente all'attacco delle, comunque, se non delle classifiche, della visibilità. Ecco, mentre la musica indipendente degli anni 90 era un insieme di gruppi che facevano generi a volte totalmente differenti, ecco, ognuno di noi si esprimeva in modo diverso, ecco, era una scena assolutamente variegata, ecco.
E
Manca
la
anche a
vostra
noi, ovviamente, quella
manca
scena,
anche a voi,
ma
sì.
certo, ma perché, voglio dire, nel tempo si sono negati gli spazi. E tutto sommato all'epoca noi suonavamo per la nostra generazione e forse per tutta una serie di motivi non siamo riusciti a conquistare la vetta, ecco, per cui insomma che poi in Italia è andare a Sanremo e diciamo fare un salto da questo punto di vista, ecco, pochi sono riusciti a rimanere ancora in vita, noi tra questi, però sempre con una caratteristica indipendente.
Senti, ma la vostra storia, i punti salienti, quali sono? È un po' lunga, eh?
Sì, ma un po' lunga, ma guarda, punti salienti, potrei dirti, vabbè, se rifacciamo questo podcast e questa chiacchierata fra 3 giorni, penso che ti direi degli altri punti salienti, però insomma, questo è, per cui mi prendo la responsabilità di questi punti salienti oggi, qui, ora. Beh, sicuramente l'idea di essere un gruppo come se fosse le dita della stessa mano e poi un pugno chiuso. Questa è stata una cosa importante per noi come scelta. Ci siamo scelti, io più grande, sono più grande ancora degli yo-yo nel senso proprio dell'età. Ho iniziato a suonare con gli altri perché avevano gli occhi che brillavano, perché quando si parlava di musica, di fare questo mestiere, si illuminavano. E per cui poco importava in quel momento la ricerca magari di un musicisti. Io avevo già fatto parte di gruppi relativamente importanti, avevo già registrato qualche disco. Però, mi capitava di suonare con musicisti bravissimi, ma che non avevano quel brivido negli occhi, no? E invece, incontrando gli altri yo-yo, piano piano ho capito che quella era la strada giusta. Questo è un momento saliente. Altro momento saliente è l'incontro con il Consorzio Produttori Indipendenti e poi subito dopo col nostro manager Paolo Bedini di Baracca e Burattini, AZ Music, eccetera, eccetera. Perché? Perché lì abbiamo potuto compiere un salto importante da un punto di vista proprio della visibilità a livello nazionale. Ecco, abbiamo fatto cose importanti e suonato con musicisti importanti. Nel primo disco con i Violent Femmes, che all'epoca insomma si occupavano anche della colonna sonora del Corvo, cioè posso dire di aver scritto una canzone insieme a Gordon Gano. All'epoca noi suonavamo Blister in the Sun nei nostri concerti in chiave acustica e l'idea poi di collaborare, di scrivere con loro, di avere Brian Ricci, il bassista, come produttore e coproduttore del nostro primo disco insieme a Gianni Marocco, insomma molto importante. Poi ti segnalo un'altra cosa, ad un certo punto noi, a differenza di alcuni nostri gruppi fratelli dell'epoca, decidemmo di non fare più la logica, di uscire dalla logica disco, di canzoni, tournée, perché avevamo capito che non funzionava più, almeno per noi, ecco. E in quel momento abbiamo cominciato a lavorare con il teatro, abbiamo nel 96 con Lella Costa, abbiamo cominciato un rapporto con lei, poi via altri attori, ricordo Giuseppe Cederna, Marco Bagliani, Francesco Branciaroli, sempre poi Lella Costa in varie occasioni, ma soprattutto sonorizzammo un film di Eisenstein, Sciopero, e quella fu la svolta perché riuscimmo ad andare all'estero e riuscimmo a fare più musica, ecco, a toglierci di dosso l'idea. All'epoca era un po' così, andavi a suonare, la gente doveva ballare. E per noi era bello, ma
Pogare,
non era
pogare.
tutto. Non era tutto, non era tutto, ecco. E siamo contenti perché comunque quella scelta in qualche modo è stata un po' come per Dorian Gray mettersi il ritratto in soffitta, perché il nostro gruppo si è nutrito di queste esperienze altre e abbiamo potuto fare molta, molta strada anche in altri ambiti.
Senti, quando si va a cercare Yo-Yo Mundi sulle sacre enciclopedie del web, si trova combat folk, folk rock. Non si tratta solo di canzoni di lotta, immagino.
Lì c'è un po' un limite tipico. Quando eravamo inizio carriera, ci descrivevamo e dicevamo: noi siamo una valigia, siamo dentro una valigia, noi, proprio come una contorsionista ripiegata su se stessa. E su questa valigia ci sono tutte gli adesivi dei luoghi che abbiamo visitato. Per cui, questo per dire, cercavamo di comunicare a certi giornalisti che bisognava insomma volare un po' più alto, no? E smetterla di etichettare in modo così un po' superficiale, direi, l'attività di un gruppo. Poi fa comodo, è vero, cioè voglio dire, nel senso che noi non disdegniamo il fatto di essere un gruppo, ad esempio, impegnato, di fare degli spettacoli sulla storia o di lavorare tanto sulla memoria. Però assolutamente no. Però poi, se una persona ha voglia di applicarsi minimamente, cioè abbiamo lavorato con Giorgio Gaber, abbiamo lavorato con Ivano Fossati, con Teresa De Sio, gli altri nomi te li ho già citati, Trey Gunn, Michael Brook, Steve
Ah,
Wickham,
Michael,
ecco, che forse è quello che si avvicina di
ovviamente.
più a quel mondo lì, il violinista dei Waterboys. Però voglio dire, il percorso di un gruppo come noi, come il nostro, come gli Yo-Yo Mundi, è un po' difficile, siamo un po' difficili da prendere. Però poi, se uno scrive combat folk, combat rock, non importa, ecco, in realtà facciamo musica, facciamo canzoni,
Sì.
e ci divertiamo un sacco.
Io ho parlato di canzoni di lotta perché ho in mente il disco Resistenza, no?
Sì,
Amo
certo.
che amo particolarmente. Senti, nel 2021 per un artista è necessario schierarsi. E dove?
Beh, guarda, potessimo suoneremmo per Greta Thunberg in ogni occasione. Potessimo
Lo immaginavo
suoneremmo.
perché c'era la domanda collegata.
Sì, cioè nel senso che adesso al di là della figura non ci piacciono i leader in genere, no? Pensiamo proprio che la morte del processo democratico e soprattutto, diciamo così, anche ogni forma di lotta e anche di speranza, affidarla a un uomo solo al comando è una delle cose più sciocche che si possano fare. Per cui crediamo nel gruppo, se no non suoneremo ancora insieme dopo 32, 33 anni, non mi ricordo neanche più quanti siano. Il nostro primo disco si intitolava La diserzione degli animali del circo. Abbiamo fatto un lavoro sulle api, la solitudine dell'ape. Siamo un gruppo che da un punto di vista politico-sociale si è impegnato molto soprattutto per l'ambiente, per stimolare dialoghi e considerazioni rispetto a quello che l'uomo sta facendo al pianeta. Ecco, per cui ci sentiamo molto vicini a questa sensibilità di questi ragazzi e li adoriamo a prescindere, incongruenze comprese, anche perché ha 15 anni, 16,
Ma chi non lo
20,
è a 15 anni?
25, chi è che non è incongruente? Voglio dire, il dramma è
Ma
poi
anche a 50, anche a
è quando
50.
sei ipocrita dopo i 40, ecco, questo, cioè voglio dire, quello è il dramma. E soprattutto non ci piacciono quelli che si ergono, salgono, si arrampicano su qualche pulpito e danno giudizi, trascia su tutto quello che è sotto una soglia di età, no? Crediamo molto fortemente in questo, insomma, pensiamo che bisognerebbe tutti impegnarsi un po' di più, ma non a fare la raccolta differenziata, che
No,
è
no.
giusto fare, sia ben chiaro, no? Però dobbiamo fare qualcosa di più, ecco, se c'è un motivo oggi per scendere, lottare, sperare, scendere in piazza e compiere dei gesti di ribellione o rivoluzionari, beh, direi che lo dobbiamo alle generazioni che verranno, ai nostri nipoti, pronipoti, glielo dobbiamo davvero.
Senti un po', ma due cose. Il prossimo disco sarà un disco ecologista. E seconda faccenda, l'ultima frontiera della resistenza è proprio l'ambiente.
L'ultima frontiera della resistenza è non dimenticare, perché il vero dramma della nostra epoca è che tendiamo a comportarci come quello che non ci piace, cioè come la cancellazione di qualcosa che non conta più, no? Cioè le logiche del profitto e del capitalismo, no? Cioè non servi più, ti butto via, sei ammaccato, non proprio rotto. Oppure sei una rotella di un ingranaggio e non ci importa che tu sia un computer o un essere umano, no? Per cui se devo risparmiare, butto via te, butto via il computer. Per cui crediamo che il non dimenticare le lotte che hanno portato l'Italia, ad esempio, alla Costituzione e alla conquista di certi diritti non debbano essere dimenticate. Se non dimentichiamo quella, allora saremo dei buoni testimoni. Se non dimentichiamo la resistenza, la lotta contro il nazifascismo, saremo dei buoni testimoni e sapremo essere, avremo dentro di noi l'antidoto per i nuovi fascismi, che sono tanti, diffusi
Sono infiniti.
e molto, diciamo così, ma agguerriti, insomma, sì, agguerriti, perché hanno nuove lance, nuove frecce al loro arco, che sono le fake news, che sono approfittare dell'ignoranza delle persone. Premetto che lo dico con molto rispetto, ecco, la parola ignoranza, non voglio assolutamente offendere
Ignoranza
nessuno.
vuol dire ignorare, non sapere.
Sì, però sai, magari detto così, l'ignoranza delle persone, poi cioè, ho paura di cadere io poi dal pulpito, non vorrei salirci proprio per
No,
quello.
ho capito. Senti, hai mica la chitarra?
Beh, insomma, che domanda. Dove finiscono le mie dita, diceva il poeta, inizia una chitarra. Allora, eccoci qua. Non si vede, ma faccio un passo indietro,
Sì.
forse.
No, ma l'abbiamo vista, l'abbiamo vista.
Sì, ti accendo un pezzo?
Sì, mi accendi un pezzo, dai.
Allora, tu intanto raccontami una cosa. Perché io accordo e ho bisogno che tu tenga viva la
Allora, io
conversazione.
ti dico che l'ultima volta che ci siamo visti, io e te, è stato a Genova, a Palazzo Ducale, un convegno nel 92, dove c'erano molti gruppi indipendenti.
Ah, penso a te. Penso.
Pensa un po'. Secondo, potessi chiamarti nelle scuole, ti chiamerei.
Ogni tanto faccio qualcosa. Beh, è molto bello avere a che fare con i ragazzi, molto molto bello. Per l'Ampi ho portato un po' di canzoni ribelli, ma un lavoro proprio sull'essere ribelle, proprio partendo ovviamente dalla memoria, dalle esperienze, ma poi facendo raccontare ai ragazzi che cos'è per loro essere ribelli. E poi un altro lavoro che mi ha dato molta soddisfazione è stato un viaggio al centro della canzone, cioè giocare con i ragazzi a provare a costruire insieme una
Delle
canzone,
canzoni.
partendo dall'esempio dei grandi, come scrivevano canzoni loro e via dicendo, lavorando prevalentemente sul testo. Però ecco, questa è stata una cosa molto molto bella che mi ha fatto scoprire poi la creatività straordinaria di ragazzi che non, ecco, voglio dire, c'era magari l'appassionato di rap che aveva una facilità notevole con le rime, no? Però anche gli altri ragazzi avevano davvero tante cose da dire, molto di più di un post su Facebook, ve lo assicuro. Cammineremo dove non ci sono strade tracciate e i nostri passi conosceranno la terra. Guarderemo un orizzonte al quale avranno strappato il sole con la scusa della guerra. Ci chineremo ad uno verso lo specchio cieco, la nostra ombra si stancherà di noi. È così che incontreremo l'immagine che ci appartiene, l'immagine dell'altro. E brinderemo alla bellezza dei margini, la beauté des marges. E brinderemo alla bellezza dei margini, la beauté des marges. Un accenno della
Un
canzone.
accenno, grazie. Senti, ti faccio ancora due domande. Una partendo proprio da questa canzone. Quanto è importante Non il testo è importante, io mudi perché, ma la struttura del testo, la frase, come si, la metrica, la ritmica, quanto è importante?
Sai, è tutto, nel senso che quando scrivi, diciamo, poesie, cosa che io non pratico, anche se mi piacerebbe avere
Sono io quello che
Ah,
pratica,
vedi,
che
vedi.
c'ha
Ecco,
i libri di poesie.
hai la musica dentro. Quando scrivi canzoni, hai bisogno di fare in modo che la musica e le parole, il testo che tu hai scelto, in qualche modo si gemellino, no? Che pur non essendo uguali devono procedere insieme, appunto, in questo modo. E a volte è la musica che ti suggerisce il testo, a volte è il testo che ti porta in una direzione, a volte, come dico, come è capitato con questa canzone, non lo so, mi è arrivata una mano sulla spalla di qualche semidio della musica e la canzone è nata tutta insieme. Per cui la mia è una non risposta, ma non perché io non voglia rispondere, proprio perché essendo molto curioso non mi faccio mancare nulla, nel senso che quando scrivo anche di fronte a un foglio bianco, anche senza uno strumento, cerco sempre di mettere davanti a tutto l'esigenza di comunicare qualcosa e in seconda battuta l'idea di scrivere qualcosa che non è proprio mio. Cioè questa canzone ha smesso di esistere come mia canzone nel momento in cui l'ho fatta ascoltare. E in quel momento è un po' il sogno di tutti quelli che scrivono, no? Non essere ricordati come gli autori di una canzone, ma che la canzone diventi, lo so, quando dicono di qualche canzone, questo è un pezzo tradizionale, no? Ecco, quello è davvero, vuol dire che in quel momento
Ah,
hai
ecco. È
restituito
diventato universale.
la sintesi di qualcosa che hai percepito, vuoi per fortuna, vuoi per sensibilità, vuoi perché in quel momento lì è capitato a te. E restituirla agli altri. La canzone ha questa forza. Ecco, non abbiamo niente a che fare con quelli che pensano, scrivono e vivono nelle torri d'avorio.
Senti. Ti faccio quest'ultima domanda, una domanda che faccio a un certo tipo di cantanti.
Voi,
Max Vatrenio, Vatta,
aiuto.
Checco Siriani, a Gianni Martini con cui avrai lavorato, se hai lavorato con Gaber.
Mamma mia, che belle persone, sì.
Sì. Senti, c'è spazio per prendersi un buon bicchiere di vino con un amico oggi?
Ma direi che questo stiamo parlando di quello che è il futuro. Cioè, adesso noi ci siamo fatti intrappolare da una telecamera, un microfono in un podcast, perché questo è un mezzo di comunicazione che, attenzione, senza di noi, senza l'essere umano, senza il pensiero, senza una faccia bella o brutta che sia, insomma, non funzionerebbe evidentemente, no? Cioè, per cui, insomma, attenzione. Ma quanto ci è mancato in questi tremendi anni di pandemia, il contatto umano, la possibilità di
Tanto.
cioè noi davvero senza gli altri non siamo nessuno ed è per quello che noi cantiamo dei margini e ci commuoviamo e ci incazziamo con l'Europa e con il nostro governo e tutti i governi occidentali quando vediamo delle scene come quelle che stanno accadendo al confine tra Polonia e Bielorussia, no? Quando gli esseri umani vengono strumentalizzati per ragioni politiche, quando muore un bambino di freddo, adesso riesco ad andare avanti. Ok, bere un bicchiere di vino insieme, poi per noi, insomma, io vengo cioè i miei genitori, insomma. Sono di altre zone, ma sono nato ad Acqui, sono nato nel Monferrato. Gli Yo-Yo Mundi hanno fatto un lavoro Monferrat, proprio dedicato al Monferrato. E nel nostro ultimo disco, segnalo, c'è una canzone che si intitola Il paradiso degli acini d'uva, che è il nostro modo per raccontare la meraviglia delle vigne e di quello che insomma è questo frutto delle nostre terre o comunque questo regalo degli dèi.
Grazie Paolo, grazie.
Io ringrazio tanto bellissimo. Te, do appuntamento a chi ascolterà questo podcast, ai prossimi concerti che faremo, risonorizzeremo il nostro sciopero a Gavi il 27 gennaio, abbiamo altri concerti, stiamo lavorando con lo scrittore Massimo Carlotto e con, Maurizio Camardi per uno spettacolo che, se tutto va bene, sarà in scena dal 25 aprile in poi, uno spettacolo molto molto resistente, decisamente molto resistente. Poi abbiamo idea di fare un'altra sonorizzazione, ma soprattutto un bel tour, in questo caso di nuovo resistente, perché un po' ti do ragione quando hai detto Combat Folk, con i maestri del genere, con i gang, con Paolo Bonfanti,
con Daniela Tusa.
Uno spettacolo che si intitolerà, e sei il primo a saperlo, La primavera che sta per arrivare.
Bello, bello. Grazie Paolo, grazie.
Ehi, ti abbraccio forte.
Ti abbraccio.
Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.